9:34 minuti, giorni migliori. Vi ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno per votare il Diversity Media Awards. Cosa sono? Sono, diciamo, il premio a, che poi potrete vedere anche in diretta dal palco del Teatro Lirico il 28 maggio a Milano, il premio sui quei media, quegli strumenti di comunicazione che si occupano soprattutto di diversità, di inclusione, di socialità. Ecco, tra questi c'è candidata la nostra trasmissione 37.2 con Elena Mordiglia, ovviamente Vittorio Agnoletto, che peraltro tra poco saranno in onda. Diversity Media Award, per votarlo dovete andare su Diversity Media Award e poi .it, lo trovate facilmente. Ma oggi è giornata di Falla con noi e quindi io, senza indugi, do la linea immediatamente ad Alessandro Braga, che dovrebbe trovarsi, ma adesso lo scoprirete in diretta, alla Book Bank di via San Giovanni 4 a Piacenza, e quindi la linea a Piacenza.
Ed eccoci qua, pronti in prima fila dalla Book Bank, la libreria di Piacenza in via San Giovanni al 4. Con me c'è anche Claudia Bergonzi.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, iniziamo a ricordare, saremo qui fino alle 19, con qualche ritorno in via Olearo ovviamente, per i giornali radio, per 37.2 come ricordava Claudio Iampaglia da studio, ma poi Disma e Ale Diegoli saranno qui, Ira Rubini, l'Elisa Gracci, insomma... Saremo qui fino alle 19, quindi veniteci a trovare, perché il posto è bellissimo. Intanto ci siamo noi, altrettanto belli.
Altrettanto belli sono i nostri ospiti, altrettanto belli sono i libri e altrettanto bella e simpatica è la nostra Sara Marenghi, la nostra ospite.
Ciao Sara.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Tra l'altro non posso dire benvenuta perché siamo noi che siamo i benvenuti qui da te, ovviamente sei la padrona di casa di questa Book Bank. Ci racconti un po' come ti è nata l'idea? Intanto diciamolo, è veramente piccolina, su due piani e mezzo l'hai
due
definita,
piani e mezzo.
Due piani e mezzo. Se qualcuno è più alto di 1,50 m, il piano sopra deve stare attento perché pesta la testa.
Bisogna, solo in un punto.
Bisogna chinarsi per guardare meglio i tanti libri che ci sono qui. Da quanto sei qui?
Io sono qui ormai da 10 anni, ma la libreria è nata prima con l'idea di una ragazza ungherese, Anikó, e quindi in realtà la libreria compie quest'anno 19 anni, quindi come nome Book Bank è 19 anni che c'è. E sono solo libri usati, ma io lo sto trasformando anche un po' a libreria antiquaria, quindi con libri antichi, abbiamo anche libri del 600, del 700, e soprattutto tanti gadget che costruiamo direttamente con i libri, invece che buttarli via, cerchiamo di dare comunque una seconda vita.
Senti, poi parliamo di un progetto che mi è piaciuto molto, delle zie, poi andiamo a raccontare zie. Delle tue zie, però solidarietà, condivisione, sono valori di Radio Popolare ovviamente, mi sembra siano valori anche tuoi, della libreria Book Bank, tanto che qui fuori, in fianco alla vetrina, ho visto un Mi fido di te, che cos'è?
Mi fido di te.
Beh, non è Jovanotti, diciamo.
No, non è Jovanotti. In realtà sì, è anche una canzone, ma io l'ho preso anche da un libro, che è un libro di Carlotto. E è uno scaffale che rimane fuori alla sera, rimane fuori anche alla notte, ma non è un book crossing, quindi non è uno scambio di libri, ma è proprio un gesto di fiducia. Se prendi un libro, metti un euro sotto la porta.
E tu il mattino arrivi qui e...
E trovo gli euro.
Vabbè, ma è bellissimo.
Allora, io non so, tutti mi chiedono, ma pagano tutti? Non lo so, siccome mi fido, non conto i libri e quindi non lo so. Però ci sono stati degli aneddoti bellissimi legati a questo scaffale e poi se ci sarà tempo ve li racconterò.
Senti, noi siamo qui da un'oretta oramai, è già passato un mucchio di gente, ma ciao Sara, ma com'è? Piacenza, cioè vi conoscete tutti quelli di un certo giro perlomeno?
Quelli di un certo giro sì, e, beh, infatti io ho anche clienti che mi portano la colazione, come avete visto.
Abbiamo visto. Cappuccino con cannella.
Abbiamo visto, esatto,
perché
hanno
è la
portato
mia preferita.
Cappuccino, sono passati, avete bisogno di qualcosa, appunto, siccome saremo tutto il giorno qua, io faccio serenamente l'appello, a, come abbiamo scritto anche su dei social, Fino alle 10:30 aspettiamo caffè anche per Sara e per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno venendo a trovare. Dopo le 10:30 prodotti tipici, locali. Io mi sento un po' a casa essendo di radici piacentine, quindi so benissimo cosa mi aspetto, non deludeteci.
Beh, io un panino con la coppa già adesso, esatto, ce lo vedrai bene.
Guarda che se ti sente la Cecilia...
Con la coppa vegana?
Va bene. Sì,
un panino con la coppa vegana per Cecilia.
Che è tipica di Piacenza.
Certamente. Poi ci saranno Ale Diegoli e Isma, figuriamoci se quelli non vogliono roba da mangiare. Non è proprio da mangiare, anche se sono conserve. Quel progetto che ti dicevo prima, che dicevo prima ad ascoltatore ed ascoltatrice, che mi ha incuriosito. Le zie, le conserve letterarie. Intanto, chi sono queste zie?
In realtà io le chiamo, le ho sempre chiamate zie, ma sono prozie, sono le zie, erano le zie di mio papà. E io sono cresciuta con loro, e anche mio papà, perché figlio di partigiano, è rimasto orfano abbastanza presto.
Beh, tra l'altro questo territorio... È importante per la resistenza.
Assolutamente sì, grazie al cielo. E questo progetto è nato in un momento in cui ero molto in crisi. Vabbè, avevo una gamba rotta, ho compiuto i 50 anni ed ero malata di Covid, quindi il peggio del peggio, e sono andata con la testa ai momenti più belli della mia infanzia, e quindi quando ho vissuto con le zie. Io ho vissuto in campagna e loro erano solite ad arrivare per fare la conserva, la marmlè. Quindi...
La marmlè è dialetto.
La conserva, esatto. Quindi ho creato, e loro erano tre zie assolutamente, che tre sorelle che litigavano tantissimo. L'unica cosa sulla quale andavano d'accordo era la percentuale di frutta che deve esserci in una marmellata, nella conserva, il 70%.
Il 70%. Invece in questi vasetti... di queste conserve letterarie si trova il 100% o quasi di letteratura, di citazioni,
esatto,
di aforismi.
100% di letteratura, ma sono 70 frasi per ogni vasetto.
Scusa, le zie sono Elide, Ester e Teresa, giusto?
Esatto.
E mi spiegavi che, visto che litigavano su tutto, ognuna di loro, in ognuna delle conserve a lei dedicata, c'è una specificità della zia. Visto che, Claudia... sono alla fine un redattore di Metro Regione, quindi il territorio, il legame con la città, eccetera. Mi ha incuriosito, prima parlando con Sara, la zia Elide, perché mi hai detto è quella legata
al
viaggio, però anche alla città, alle radici. E quindi qui dentro, a parte c'è la castagna matta, ho visto.
Sì, c'è la castagna matta, perché le mie zie da brave contadine dicevano che se metti una castagna matta in tasca non ti viene il raffreddore. Quindi in ogni vasetto c'è una castagna matta.
E poi, comunque, perdonami Ale, non è una diceria, è vero.
È vero.
Anch'io che sono di questi territori, con la castagnona matta...
Ma anche da me, mia nonna, ecco. Quando passavamo sul sagrato della chiesa di Inzago, raccoglieva la castagna matta e me la infilava nella tasca del cappottino, perché mi avrebbe guarito,
esatto,
o avrebbe prevenuto il raffreddore.
Sì, sì, è così.
Allora, 70 foglietti arrotolati, e anche qui c'è una particolarità, perché...
Sì.
Non è chiuso con lo spago, non è chiuso mai e poi mai con la plastica, ma con
gli anelli di pasta siciliana, quelle da timballo, rigorosamente pasta libera, perché sostengo il progetto Terre Liberate dalle Mafie. Prima la compravo da Pecora Nera, ma qua adesso ha chiuso purtroppo. Però
Alessandro,
sì,
la Pecora Nera era uno storico negozio di prodotti biologici a chilometro zero, ecosolidali.
E adesso la fai tu?
No,
non si sa
adesso
mai.
Adesso in realtà si fa un po' fatica, ma a volte anche nei supermercati si trova comunque pasta libera, assolutamente.
E questi 70 foglietti arrotolati, appunto, tipo,
uno a uno,
tipo vecchie pergamene e così, ma io apro la conserva, pesco a caso, c'è un numero, come funziona?
Peschi a caso, serve, la mia idea era quella che potesse servire per dare spunti di lettura a persone che o hanno il blocco della lettura oppure leggono talmente tanto che non sanno più cosa leggere. Però in particolare la zia Elide è dedicata ai viaggi, perché lei era una grandissima viaggiatrice, solo in pullman, solo...
In torpedone. In corriera.
Ma ha girato il mondo, però, e quindi meravigliosa. Andava sempre in giro con una borsa con dentro le carte da briscola. Quindi lei riusciva a far giocare a briscola a chiunque. Insomma, erano donne di una certa caratura, diciamo, che avendo fatto la guerra, alcune staffette, insomma, mondine, diciamo che così.
Ma a proposito di donne di una certa caratura, quelle che tu stai chiamando gadget, in realtà... Alessandro, sono dei piccoli progettini dell'anima. Dietro di noi, sullo studio, abbiamo delle tisane letterarie Book Bank con dei nomi femminili. Io ho in mano il Sibilla
Aleramo.
Esatto. Per cui ci racconti di questo progetto?
È un progetto nato per dare sostegno alle donne, alle scrittrici. Quest'anno è tutta dedicata alle scrittrici e quelle che secondo me hanno avuto tanto da dire. E quindi Sibilla Aleramo, Nina Berberova, che è stata un'esiliata russa, poi c'è la Lagerlof, che è la prima donna a aver ricevuto il premio Nobel nel 1908 della letteratura, un'Agatha Christie e poi la mitica Colette, che quindi secondo me hanno dato tanto alla letteratura e hanno avuto vite molto travagliate. Ovviamente adesso ho iniziato con queste, ma poi altre scrittrici troveranno posto. La cosa meravigliosa è che io sono andata dalle amiche dell'erboristeria L'Urtiga, faccio un attimo di pubblicità,
si può.
con la descrizione del carattere e delle vicende personali della scrittrice, e loro hanno saputo magicamente trasformare tutto questo scritto in profumi e sapori, e se poi le annuserete è così, è un mondo, è
quindi
un mondo,
insomma,
così.
Se io, ascoltatore ad ascoltatrice, sì. Vabbè, oggi devo venire per forza, perché ci siamo noi fino alle 19, abbiamo anche i nostri gadget, eccetera. Però se abito da queste parti, sì. Oppure sono qui a farmi un giro, vengo qui e praticamente dalla colazione, con una bella tisana, o metà pomeriggio, fino alla sera, io trovo, oltre al libro, anche un qualcosa che mi allieta la giornata.
Assolutamente, infatti è una piccola bottega letteraria anche, quindi oltre al libro, poi vabbè, lì dietro ci sono anche i biscotti che vendo, adesso li ho tolti dal banco perché avete bisogno di spazio, ho vini, ma soprattutto chiedetemi informazioni sui libri, perché insomma la differenza fra una catena e una libraio indipendente poi la fa il libraio. E abbiamo un sacco di gadget che vi possono accompagnare, e quindi anche dalle scatole fatte a mano, i ricci che portano i biglietti, gli orologi, non so se li avete visti là dietro.
No, quelli me li sono persi.
Quelli no. Sono orologi fatti in vecchi libri. La filosofia è che ci dispiace lasciare andare i libri, anche quelli più brutti o quelli troveranno comunque una nuova vita. Qui, in
Senti, i fiori, perché uno arriva, perché in radio... dobbiamo provare a fare una fotografia di questo posto, e non è facile, perché davvero non è facile, però io sono arrivato qua un'oretta fa, verso le 8:30, e ho trovato Sara chinata davanti alla sua libreria con questi vasi e stava piantando dei fiori. Quindi uno arriva e si trova anche questi fiori colorati, che non fa mai male.
Non fanno male, insomma, l'importante è circondarsi di bellezza. Devo dire che ogni tanto i fiori spariscono, però si sostituiscono così.
Però non lasciano l'eurino per i fiori, eh?
No, sì, questo è un mio mezzo, mi piacciono i fiori, ce li ho sempre anche quelli recisi, oltre nella fioriera fuori. Sì, la mia idea è proprio, se ti circondi di bellezza e di gentilezza, il mondo magari può essere anche un pochino più...
Ma speriamo. 331-621-4013, vediamo, perché ascoltatori ed ascoltatrici potete già scriverci se volete, potete arrivare qui in via San Giovanni al numero 4 a Piacenza, siamo qui fino alle 19, se venite in macchina dovete parcheggiare un po' fuori perché è ZTL qui, ma vuol dire 600-700 metri, si può fare benissimo, parcheggio si trova senza problemi, e poi c'è diretta@popolarenetwork.it per le mail, il Telegram l'abbiamo già detto, le telefonate no, noi non le prendiamo oggi, probabilmente colleghi in altri spazi li prenderanno. Claudia?
Noi in questo momento siamo qua ad ascoltare, stanno entrando degli ascoltatori, in particolare delle ascoltatrici. Ho l'impressione che oggi ci divertiremo un bel po'. Mentre eravamo fuori appunto con Sara che stava sistemando i libri, io che sistemavo il banchetto, perché comunque potete venire qua a prendere, a fare la tessera, a prendere i biglietti dell'Operazione Primavera, ci sono delle shopper, ci sono le magliette, è passata la vicina e l'ha guardata dicendo: Sara, tu sei la donna degli eventi, qui non si ma stai mai tranquilla, ma molto bene, per fortuna che ci sei tu. Secondo me ci divertiamo oggi.
Ci divertiamo sicuramente. Intanto Sara, grazie per l'ospitalità, grazie che ci dai. E tra poco i nostri, non primi ospiti, perché la prima ospite sia attiva sia passiva, diciamo, colei che è ospite e colei che è ospitata in radio. Sara, l'abbiamo già avuta.
Io anticipo anche che probabilmente Sara, anzi sicuramente Sara, verrà comunque ospitata anche da Ira Rubini con un altro progetto di teatro. Quindi comunque saremo suoi ospiti tutto il giorno. Vabbè, ma sarà
è la
lei,
donna delle mille risorse.
Tantissime. Ecco.
Grazie.
Beyoncé, ti va bene?
Benissimo.
Via.
Hello girls.
Hello Beyoncé.
Hello fellas.
You're pretty swell.
Those petty ones can't fuck with me. Why? Cause I'm a clever girl. We snapping.
Pretty place.
Tom's place. We want to welcome you to the Beyoncé Cowboy Carter Act 2 in a rodeo chillin' circuit.
We're gonna make it do what it do, yeah, yeah.
Put them hands together. We clapping. We drumming.
minuti da Piacenza, Radio Popolare in tour, Alessandro Braga e Claudio Bergonzi fino alle 10.30.
Allora, io volevo semplicemente leggere un messaggio arrivato su Telegram. Se ci fosse il libro di quel caprone di Vannacci, potrebbe essere riciclato come carta igienica oppure per accendere una grigliata.
Allora, dopo lo chiediamo a Sara, ma non mi pare di averlo visto, così come non ho visto nemmeno Controvento di Matteo Salvini, non ho visto Bruno Vespa, mi pare che ci siano libri di qualità. Detto questo, pubblicità, le note dell'autore a proposito di libri interessanti, poi ritorniamo qui, veniteci a trovare, tra poco.
NDA, un libro in tre minuti.
Capitale animale, biopolitica e rendering, è un libro di Nicole Shukin, la traduzione è di Bianca Nogara Notarianni ed è il libro curato da Massimo Filippi e da Federica Timeto. Con noi qua in studio c'è intanto Massimo Filippi, Bianca Nogara Notarianni, biopolitica e rendering. Questa parolina che cosa vuol dire?
Allora, rendering è parola che è assai importante appunto del testo, ha numerosi significati, proprio attorno a questi numerosi significati, al modo in cui si intrecciano, ruota un po' la costruzione della genealogia che alla fine Shukin fa. È un termine che in italiano noi conosciamo soltanto nella sua accezione legata al mondo grafico, artistico. Rendering lo si utilizza per esempio per le rappresentazioni o le raffigurazioni in digitale. Più in generale nel vocabolario inglese rendering è sì certo la riproduzione, la resa in senso grafico, artistico che può passare per differenti media, ma è anche, e questo è diciamo il secondo filone più materiale diciamo così attorno al quale ruota il discorso di Shukin, è anche quel processo per cui si riconvertono gli scarti animali, quindi le ossa, le pelli, il grasso e gli oli in materiale ancora in qualche modo utile al capitale.
Ed è un titolo importante, mi fa piacere che tu hai sottolineato questo aspetto, che non c'è una congiunzione e né una copula, cioè non è capitale e animale o capitale e animale, ma è capitale animale a indicare proprio questa stretta relazione, o meglio presa del capitale sui corpi, non solo ovviamente quelli degli animali, e questo è anche il lavoro di Shukin, mostrare come c'è una presa sui corpi, divisi tra corpi che semplicemente sono corpi, quindi che sono sfruttabili impunemente, e corpi che invece hanno dei corpi, quindi l'habeas corpus, quindi possono accedere al diritto. E qui, ed è proprio la parola rendering che diciamo così funziona da connettore tra i due termini, come diceva Bianca poc'anzi, il rendering rappresentativo, diciamo così, quello più simbolico, è un sistema di ideologico da un lato e un dispositivo di copertura dall'altro, che nasconde i processi materiali di smembramento dei corpi che in questo caso sono corpi animali, ma come dicevo Shukin fa anche un lavoro in generale sul concetto di corpo, comprendendo anche gli umani. E d'altra parte, diciamo così, va a coprire un'area, a mio parere, di grande interesse, che da un lato il capitale ha capito che il corpo animale rende, sia da un punto di vista è produttivo e riproduttivo, sia da un punto di vista simbolico che da un punto di vista materiale.
Capitale animale, biopolitica e rendering, di Nicole Shukin, Tamu editore.
Dieci un minuto, si parlava di Cecilia Di Lieto che sarà qua col suo armadillo dalle 2 alle 2 e mezza, le note dell'autore, proprio a cura di Rarubini il coordinamento, però la voce di Cecilia Di Lieto che presentava questo libro animalista, ovviamente antispecista.
E tra l'altro fammi fare un po' la donna degli aneddoti qua in onda, perché sai non sono avvezzissima. Mentre appunto in onda era la Cecilia, arriva Sara dicendo ma mi chiedevano un ascoltatore, un'ascoltatrice, sei qui anche pomeriggio? Ho detto sì. E soprattutto
se c'era Cecilia.
E soprattutto è passato un signore che mi ha guardato e ha detto devo fare l'abbonamento. Gli ho detto aspetti, siamo in onda? aspetti un secondo, beva un caffè, guarda la libreria, poi Ale.
E via.
E via con gli abbonamenti.
Beh, perché diciamolo, cioè ci sono i biglietti dell'operazione primavera, c'è la possibilità di abbonarsi, di tesserarsi, insomma, di sostenere Libertà di Indipendenza di Radio Popolare. Due ospiti, Claudia, addirittura due in questo momento, e li teniamo insieme, i temi un po' si legano, parliamo di lavoro, parliamo di stranieri, e do il benvenuto ad entrambi, Fiorenzo Molinari, che è segretario della Fly CGIL di Piacenza, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E a Michela Cucchetti, avvocata, consulente legale, ufficio stranieri CGIL Piacenza e referente tavolo immigrazione.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Eccoci qui, allora, Fiorenzo, io partirei con te a Metro Regione, ci capiamo perché Metro Regione, ma sforiamo in Emilia,
sì,
sforiamo,
siamo...
anche perché Piacenza, diciamolo.
No, e non dirlo, che se no ci cacciano dalla libreria e soprattutto non ci portano i generi di conforto.
Mi hanno fatto gesti strani.
Ho visto, ma ha ragione, no, hanno ben d'onde.
Intendevo dire, a Piacenza arrivano i 107.6, l'FM di Radio Popolare, e quindi Metro Regione vuole occuparsi anche di quello. E spesso ci è capitato di parlare di questioni di lavoro. Allora, Fiorenzo, segretario Fly CGIL Piacenza, intanto cos'è la Fly CGIL? Perché i nostri ascoltatori sono preparati, però iniziamo a spiegare qual è i settori che segui.
Diciamo che è la categoria della CGIL che si occupa di tutta l'industria alimentare e di tutto quello che è, insomma, la questione agroalimentare nel territorio di Piacenza.
Che non vuol dire che ci hai portato la coppa piacentina, no, non è quello in realtà?
No, temo di no, insomma, vi ho portato le problematiche del lavoro che ormai abbracciano un po' tutti i settori, non solo il settore alimentare.
Ecco, che immagino siano purtroppo simili a quello che raccontiamo anche a livello nazionale, ma sul territorio piacentino quali le specificità del tuo settore poi?
Ma guardate, le specificità del mio settore sono quello che negli ultimi 20 anni c'è stato proprio un cambiamento di paesaggio nel mondo del lavoro. Abbiamo intanto visto l'esplosione degli appalti, che anche queste credo che abbraccino ormai tutti i settori, anche la pubblica amministrazione peraltro, un fenomeno letteralmente esploso e ha cambiato il paesaggio, come dicevo, in peggio perché le motivazioni per le quali i datori di lavoro si avvalgono di ditte appaltatrici sono sostanzialmente due per il 90% dei casi. Uno è cercare di cedere la responsabilità dei lavoratori, che se ci pensate è assolutamente un paradosso perché, insomma, la vera ricchezza di un'azienda credo che sia il capitale umano, insomma, questo non sono io a dirlo. E cedere questa responsabilità è veramente un paradosso anche dal punto di vista aziendale. Se voi notate, gli ultimi fatti terribili che sono avvenuti sulle morti sul lavoro sono tutte ditte in appalto. L'altro paradigma ritengo che sia diminuire il costo del lavoro, cioè io mi avvalgo di un appalto e diminuisco quello che è il costo del lavoro, cioè nel senso ho una serie di lavoratori che svolgono magari l'attività caratteristica del mio settore, perché la legge ha sdoganato anche questo, sto parlando della legge Biagi, non a caso anche quella è nata 25 anni fa, e portano a insomma quello che è il paradigma che ci hanno diciamo costruito attorno, il brodo in cui stiamo navigando, che è insomma meno diritti più crescita.
E tra l'altro questo aspetto mi porta, ma te lo chiederò dopo perché adesso passiamo a Michela Cucchetti, porta anche alla questione di sicurezza. La cronaca di tutti i giorni lo dice: 1000 lavoratori e lavoratrici ogni anno in Italia muoiono sul lavoro, l'ultimo l'abbiamo raccontato purtroppo qualche giorno fa, e quindi poi torniamo anche su questa questione che dicevi dei appalti, subappalti, la possibilità di fare dei contratti che non sono esattamente quelli del settore, tra le conseguenze meno diritti, meno sicurezza anche. In questa zona ci sono anche, Claudia, lavoratori e lavoratrici stranieri che si ritrovano anche in un paradosso di non riuscire ad essere inseriti poi, nonostante lo siano nel territorio e siano forza lavoro e risorse, per usare un termine boldriniano, come diceva Matteo, certo, Salvini, sono, certo, risorse per il territorio, qui come altrove, ma poi ci si trova ingabolati in problemi proprio legali di riconoscimento, e Michela Cucchetti, tu e per l'ufficio stranieri a CGL e come referente del tavolo immigrazione del PD di Piacenza, di questo ti occupi. Qual è la situazione qua?
Ma la situazione a Piacenza diciamo che è veramente critica, nel senso che ci sono molti arrivi, soprattutto anche dalla rotta balcanica, non solo gli stranieri che arrivano dagli sbarchi, e di conseguenza si sta creando una situazione di stallo, soprattutto in questura, per quanto attiene l'ingresso e la loro possibilità di presentare una richiesta di protezione internazionale. A Piacenza abbiamo vissuto dei momenti critici, perché soprattutto i ragazzi che vengono dalla rotta balcanica sostano giorni e giorni davanti alla questura per poter accedere e quindi formalizzare la propria richiesta, e soprattutto si ritrovano per mesi senza avere un diritto, cioè senza la possibilità di avere una casa e quindi entrare nel circuito dell'accoglienza, la possibilità di essere curati, perché molto spesso hanno delle patologie gravi, ma pur di non perdere la priorità dell'ingresso alla questura rimangono lì fuori e le loro patologie si aggravano. Ma superato questo step, possiamo dire che poi entrano in questo circuito della richiesta d'asilo con le problematiche relative alla lungaggine delle procedure, e di conseguenza rimangono, diciamo così, è come un girone dantesco, rimangono sempre invischiati in questa non possibilità di avere un permesso e quindi anche di avere una speranza di vita e di avere soprattutto la possibilità di costruirsi una nuova vita.
Quindi quelle immagini che noi abbiamo raccontato da Milano, con queste file, gente che si piazzava lì anche 48 ore prima a bivaccare in qualche modo, poi con una sorta di caporalato, per usare un termine più, certo, più vicino al mondo del lavoro, ma anche lì di pagamento per andare avanti, tornare indietro nei posti, così succede nel suo piccolo anche a Piacenza. Di che numeri parliamo? Perché noi a Milano, cioè, eravamo stupiti di queste code con i poliziotti che li curavano, con le transenne a un certo punto. Qui immagino che non sia così tanto.
Infatti quello che mi fa sorridere è che non sono tante persone, parliamo di una decina di persone, quelli che chiedono, vorrebbero chiedere asilo e quindi accedere all'interno della questura. E si è creato, diciamo così, un'emergenza che non esiste, perché effettivamente questo è il grosso problema: creare un'emergenza che in realtà non c'è, perché 10 persone, soprattutto in un territorio come quello di Piacenza e soprattutto con le risorse relative ai centri di accoglienza, non credo che siano così difficili da collocare.
Ma quali sono le difficoltà maggiori che come avvocata affronti quando devi seguire i casi di queste persone?
Le difficoltà maggiori è la loro, soprattutto la loro fragilità, perché qua non hanno nessuno. E quindi il problema qual è? Che loro, ovviamente, la loro vita ruota intorno alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno e di avere una stabilità. E molto spesso questo non avviene nell'immediato, ma parliamo di anni. Quindi parliamo di persone che rimangono in attesa per anni, col problema che magari nel momento in cui c'è la possibilità di avere questo permesso, cambiano le normative e quindi cambiano anche le carte in tavola. E l'ultimo ragazzo che appunto ha avuto dei grossi problemi, soprattutto a livello emotivo, un crollo emotivo ha avuto, era in Italia dal 2016.
Ecco, Fiorenzo, ritorno da te ricollegandomi a quest'ultimo aspetto di cui parlava Michela Cucchetti, perché quando dice passano anni per arrivare ad avere una stabilità, e quando si parla di stabilità, ma anche di dignità di queste persone, perché è una questione anche di dignità delle persone, la dignità passa anche attraverso il lavoro. Non è un caso che l'articolo 1 della nostra Costituzione parli di lavoro. Dico, non è un caso in questo momento in cui la nostra Costituzione, a partire dall'articolo 1, è sotto attacco. Quindi tu, nella tua esperienza di sindacalista, Che esperienze, che situazioni hai trovato appunto con lavoratori e lavoratrici straniere nel tuo settore?
Ma forse noi abbiamo anche sbagliato ad osservare determinate cose, perché la precarietà l'abbiamo delineata soprattutto in quello che deve essere una sicurezza economica. Invece, appunto, tu citavi la Costituzione. La Costituzione parla di lavoro e lo inserisce nei principi fondanti della Costituzione, ma perché sostanzialmente dice che il lavoro non è la produzione di merci o la produzione di ricchezze, ma il lavoro è la produzione della persona umana e lo sviluppo della persona umana. E con questo si creano le comunità. E il vero prodotto del lavoro è la storia. Se noi partiamo da questo tipo di concetto, quello che c'è bisogno in questo momento è di rinsaldare il patto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, perché nel momento in cui il lavoratore si basa solo su un'economia utilitaristica e vede i lavoratori come uno strumento, ecco che accade tutto quello che sta accadendo, e anche delle frustrazioni terribili da parte del lavoro. Guardate, visto che siamo in una libreria, mi sta venendo in mente un titolo di Tolstoi, che è un racconto brevissimo, tra l'altro rivoluzionario, stiamo parlando del 1890, credo, insomma. Il padrone lavorante. Il padrone lavorante dice che l'unica vera salvezza del lavoro, dei padroni e dei lavoratori, è quando si uniscono insieme in un abbraccio, e in quel momento si possono salvare. Detta adesso sembra così, ma nel 1890 è stata una vera rivoluzione. Difatti, adesso, prima di uscire, chiederò di avere questo titolo.
Beh, che qui si arriva, Vannacci e Salvini non si trova, ma tutto il resto lo si riesce a trovare, o quasi tutto il resto, quindi si potrà fare. Michela Cucchetti, un'ultima questione, perché poi ti lasciamo andare, visto che ci diceva ho un'udienza che riguarda sempre, certo, lavoratori e lavoratrici straniere, eccetera. Non entriamo nel particolare, ovviamente, ma quali sono le situazioni... Qual è stata la situazione più complicata che ti sei trovata ad affrontare in questo tuo lavoro?
La situazione più complicata, beh, forse quella, quello che è successo qualche settimana fa. Un mio assistito, ormai disperato, in quanto appunto era qua dal 2015 e per l'ennesima volta gli era stata rifiutata la sua richiesta d'asilo, ha tentato suicidio. E voleva gettarsi un po', e lì è stato proprio un grido disperato d'aiuto. Magari non voleva farlo, ma era proprio una richiesta forte d'aiuto, e lì mi sono trovata veramente in difficoltà, perché mi sono sentita impotente, in quanto ovviamente io ho gli strumenti, avrei gli strumenti per poterlo aiutare, ma ci troviamo di fronte a una normativa, come viene definita dall'avvocato Schiavone, che è un mostro giuridico e non dà possibilità di poter trovare una soluzione a persone come lui, che sono in Italia regolarmente ormai da anni, che comunque non hanno ancora un permesso definitivo e che hanno un lavoro e una casa. Questo ragazzo aveva un contratto a tempo indeterminato, quindi l'ennesimo rifiuto per lui è stato veramente... devastante.
Grazie mille, Michela Cucchetti, ti lasciamo ai tuoi impegni. Fiorenzo, invece, Fiorenzo Molinari, segretario della FLEI CGIL di Piacenza, un'ultima questione. Prima l'abbiamo lasciata sospesa, si diceva anche la sicurezza, com'è la situazione?
Ma tutto è legato. Difatti, se osserviamo i numeri che, insomma, guardati in un determinato modo, spesso non mentono. Noi abbiamo avuto una sicurezza nel mercato del lavoro che è sempre migliorata dagli anni 70 agli anni 2000, quando siamo partiti, diciamo, con questo tipo di considerazioni: meno diritti, più crescita, meno salario, più crescita. Ecco, questo, siamo fermi da ormai 30 anni a 3 morti al giorno sul lavoro. Insomma, io credo che su questo dobbiamo lavorare sul brodo culturale, nel senso iniziare a abbandonare quella che è l'economia utilitaristica e puntare su un'economia civile che metta al centro la persona, e insomma non è che bisogna mettersi protezioni individuali, perché se no si prende una lettera di contestazione o si prende la multa, ma il datore di lavoro deve capire che tutelare la salute delle proprie persone diventa una ricchezza per il lavoro. Io insomma qui cerco di sottolineare anche l'importanza che dicevamo prima sugli appalti, nel senso noi siamo, per dire, un anno fa entrato in un'azienda dove lavoravano 160 persone, 40 persone erano assunte direttamente dall'azienda e c'erano appunto 120 persone in appalto che facevano esattamente lo stesso lavoro e a cui veniva applicato un contratto molto inferiore, a cui paradossalmente non veniva pagata né la malattia né l'infortunio. Ecco, insomma, noi dobbiamo cercare insieme, e noi come CGIL lo stiamo facendo, di ricucinare il brodo culturale in cui siamo immersi. Vi sottolineo anche quello che noi stiamo facendo. Come CGIL stiamo raccogliendo delle firme per un referendum, e tra l'altro sono tutti in questa direzione, nel senso di sulla sicurezza è molto importante che anche l'azienda committente sia responsabile, visto tutti gli ultimi fatti che sono avvenuti, sulla sicurezza delle aziende appaltatrici.
Sicuramente. Grazie mille Fiorenzo Molinari, anche a te buon lavoro.
Grazie a voi e buongiorno a tutti e a tutte. Grazie.
Via San Giovanni 4, Piacenza, la libreria Book Bank, vi aspettiamo. Questa è Claudia Buzzetti a proposito della nostra tournée per i territori lombardi, non solo, insomma quelli dei 107.6, è stata ospite cantautrice bergamasca nella nostra giornata bergamasca, fatto ormai un paio di settimane fa, tre forse.
Sì, l'abbiamo vista in radio e noi siamo tornati in onda dalla Book Bank, libri... Allora, tra l'altro, scusate, mi sono distratta perché ci sono qualche ascoltatore, ma comunque ovviamente sta guardando anche i tanti libri che ci sono nella Book Bank della nostra Sara. E Ale, ma non è che per caso sei un po' allergico alla polvere dei libri?
Ma alla polvere in generale.
Alla polvere in generale.
Spero non a quella dei libri.
Perché
però...
comunque siamo veramente circondati da tante piccole chicche, tanti piccoli gioielli.
È la primavera, diciamo che... Tra la polvere dei libri, i fiori, non è il massimo per me, ma è il massimo per tutti gli altri. Quindi venite, io ricordo...
Sei un po' come Woody Allen, io amo la pioggia.
Sì. Via San Giovanni al 4, a Piacenza, la libreria Book Bank. Noi siamo qua praticamente, allora, in onda, adesso ancora un qualche minuto, poi diamo la linea al giornale radio e poi c'è 37.2, poi però ritorniamo qui e ci sarà Ira Rubini e Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, Cecilia Di Lieto, Elisa Graci, Davide Facchini con Muoviti. Quindi fino alle 19 siamo qui con molta onda, però negli spazi in cui l'onda non è da Piacenza ma la restituiamo in via Ollearo, non è che noi prendiamo e spariamo da Piacenza,
siamo qua.
E quindi venite perché ci sono le magliette.
Le magliette, le shopper, le tessere, appunto il signore che voleva fare l'abbonamento, adesso lo vedo ancora lì fuori, adesso arrivo.
Ci sta aspettando. Dov'è? Ma chiamalo qua. Dov'è?
No,
il signore?
Mi sa che è scappato giù di là.
È scappato.
Abbiamo un po' paura dell'onda. Effettivamente quando li chiamiamo un po' in onda devi essere... come ascoltatore un po' frizzantino, altrimenti un po' ti spaventi. E appunto, diciamo, le tessere, i biglietti dell'operazione primavera con tantissimi premi che estrarremo, l'estrazione sarà il 21 giugno e li portiamo noi da voi nel nostro tour di primavera. Abbiamo anche i biglietti, poi potete venire semplicemente a trovarci, a salutarci.
Ma sì, una stretta di mano, un abbraccio, un saluto.
Questa un'ascoltatrice, insomma, di un certo peso qui a Piacenza.
Ma credo, allora, sì, ad aver capito, sì, dalla descrizione che hai dato tu prima, e lei non lo sa, però sei stata ascoltatrice descritta in una certa maniera e ti ho riconosciuta, sarai ospite oggi pomeriggio. Però, quindi... Non anticipiamo, non rubiamo a Facchini l'ospite, perché sappiamo
non
che sarai da Facchini.
Non rubiamo a Facchini l'ospite.
Però sai, ma che bella è Piacenza? Oddio, bella Piacenza, lo sapevamo. Però questa cosa che la gente passa, va da Sara a salutarla, cosa c'è? Ah, Radio Popolare, si fermano e chiacchierano e guardano. E passa la gente, ascolta, perché stiamo trasmettendo in strada, senza dar...
In vetrina, diciamo, all'interno.
Siamo all'interno, però la radio la si sente in strada. Quindi la gente passa, guarda e dice, ma... è una libreria, però parlano, c'è la radio, poi vedono le tisane, poi le conserve letterarie, e poi i fiori.
Ma guardare,
è un potpourri di tutto, è bellissimo.
Però ti anticipo una cosa. Allora,
non è ancora arrivata la coppa.
Non è ancora arrivata la coppa, e chiediamo scusa sia a Cecilia che a Ira, però noi aspettiamo la coppa e anche dell'ortrugo, insomma, vi aspettiamo. E il piacentino viene descritto come con questa caratteristica caratteriale dell'essere malmostoso. La Sara facendo di sì, ecco un altro ascoltatore. Vai a prendere la coppa, grazie!
Grande, scusate, ma a un minuto dalla fine di questa diretta arriva un ascoltatore in bicicletta, ci saluta e dice vado a prendere la coppa. Sei il mio ascoltatore preferito per ora. Per ora, perché poi vediamo chi arriva.
Ma posso dirti una cosa?
Anche il tuo.
Sì, vabbè, sarà in onda anche lui con Facchini. Sembra
perfetto.
Fatto apposta.
Non ci siamo spiegati bene con gli orari, forse.
No,
allora,
no, vabbè, d'altronde comunque Piacenza è una città gradevole dove giri in bici. Non è grossissima, quindi anche per andare da casa al lavoro è tutto molto agevole. Stavo facendo l'elogio del malmostoso. Magari posso chiederlo bene a Sara, che cosa
al
vuol
volo,
dire?
Abbiamo 20 secondi.
20 secondi, vai di malmostoso, racconta cos'è vuol
cos'è
dire
il
malmostoso.
Cos'è malmostoso a Piacenza?
È quello che innanzitutto, se non lo conosci, non ti saluta, anche se ti vede passare 154 volte in un giorno, però poi se gli entri nel cuore è anche un generoso. È quello che non gira mai gli angoli, va soltanto nelle strade principali, ma quando ti scopre poi torna. E il malmostoso è quello che va in giro un po' sempre così. Riesci a descrivere la mia faccia?
Oh, quella un po' arruffata quasi.
E non gli va mai bene niente. Solo con un SMS e chiedono: esiste un Roberto anche a Piacenza o lo abbiamo solo a Bergamo?
Roberto da Piacenza, ma secondo me arriva un Roberto
esatto,
da Piacenza.
Abbiamo tutto il giorno per scoprirlo.
Lo troveremo. E quindi malmostosi di tutta Piacenza venite qua, e malmostose. Noi diamo la linea al giornale radio a 37.2 con Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto e poi dalle 11.30 di nuovo qui con Ira Rubini e tutti i colleghi e le colleghe. Ciao!